Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Per quante volte possiamo sentire che la vita cristiana è una vita di fede? E ultimamente stiamo sentendo questo spesso. È una vita di fede e vuol dire una vita in cui dobbiamo tenere i nostri occhi fissi su Dio. In realtà, la nostra forte tendenza non è di focalizzare su Dio. La nostra tendenza è di focalizzare sui problemi, le difficoltà, le nostre debolezze. Cioè, cos'è più facile? Pensare a Dio o pensare ai problemi e a quanto è difficile e che noi non ce la facciamo? Fissiamo lo sguardo su quanto i problemi sono difficili e grandi e quanto le nostre forze sono piccole e poche per affrontare le difficoltà così grandi. E vivere così ci porta a spesso essere scoraggiati, abbattuti, di sentirci schiacciati. E così spesso, anziché gioia, la vita cristiana è una vita fiacca e scoraggiante, pesante e difficile. Il motivo per cui la vita cristiana spesso è così difficile non è dovuto a quanto i problemi sono grandi. Piuttosto il motivo per cui spesso la vita sembra così difficile è perché guardiamo così poco a Dio. La vita sembra difficile, perché spesso cerchiamo di compiere nella nostra forza quello che Dio non ci ha dato la forza da compiere. Perché vuole che impariamo a appoggiarci su di Lui. Vuole spezzare il nostro orgoglio, credendo che devo farci io, devo farci ma non riesco. E Lui vuole spezzare questo orgoglio di credere che dobbiamo fare noi, non riusciamo. Quanto spesso manchiamo gioia nella vita cristiana e cadiamo inutilmente perché guardiamo molto ai nostri problemi e molto a noi stessi e poco a Dio. E se mai escono dalla tua bocca o entrano nella tua testa frasi come è difficile, io provo ma non sto riuscendo. Se tu hai questi pensieri e così simili, vuol dire che tu stai guardando a te stesso e hai problemi e non a Dio. Quindi oggi vorrei prendere alcuni minuti per stimolarci a guardare più a Dio. E uno dei modi migliori, e noi sappiamo questo ma lo facciamo, uno dei modi migliori di guardare a Dio qual è? Uno dei modi migliori di affrontare le difficoltà con gioia e con fede, qual è? È fondamentale. Quando Cristiano, nel pellegrinaggio cristiano, era in prigione del gigante insieme al suo compagno, cosa ha dimenticato per giorni, 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 che aveva sempre con sé attaccato ad una chiave intorno al collo? Cosa ha dimenticato? Le promesse di Dio. Le promesse di Dio. Quanto è importante per noi di focalizzare la nostra attenzione su Dio? L'unico modo di camminare per fede è di focalizzare i pensieri su Dio. Non è di sapere intellettualmente, è di pensarci. Dobbiamo tenere in mente la cura di Dio e le promesse di Dio. Passare tempo ogni giorno, più volte al giorno, in mezzo alle prove, passare tempo meditando sulle preziose promesse di Dio sarà un immenso aiuto a trasformare come viviamo questo pellegrinaggio. Allora, in un certo senso, quello che ho da dire in questo sermone vale pochissimo. Vale pochissimo. Se solo ascoltate. Però domani mattina riprendete a vivere come prima, pensando ai problemi. Oh, quanto è difficile, quanto è pesante. C'è come non ce la faccio. Se voi ascoltate, anche dicendo, oh sì, è vero, e domani riprendete a vivere così, posso fare a meno a parlarvi, ma pregando che piuttosto confessiamo il nostro peccato. Signore, quello che ho sentito oggi è vero ed io chiedo perdono quante volte negli ultimi giorni ho scelto di focalizzare i suoi problemi anziché su di te. Hai bisogno di confessare questo peccato. Perché quando noi pensiamo ai problemi, stiamo scegliendo di pensare ai problemi. Nessuno mette la pistola alla mente. Tu devi pensare ai problemi. È una scelta nostra che viene confessata. Non serve sentire un sermone come sto per fare dicendo è vero, è vero, è vero e poi continuare a vivere. Quando pecchiamo, molto spesso uno dei problemi più grandi è riconosciamo il peccato, ma non lo confessiamo. E posso suggerirvi una cosa. Se tu sei serio nel tuo cammino cristiano, se questo è un peccato tuo, non confessarlo a Dio solo. Confessalo alla tua famiglia, confessalo alla tua chiesa. Combatti contro il tuo peccato. Confessalo pubblicamente, fratelli e sorelle. Vedete che io ho poco da dire se non lamenti. Ho poco da dire, voglio confessare il motivo perché io scelgo di pensare ai miei problemi e non al mio grande Dio. Ed io confesso questo peccato a voi. Ho già confessato a Dio perché io voglio scegliere di pensare a Dio. Pregate per me. Dobbiamo combattere strenuamente contro il peccato. Ebrei 12. Non avete lottato fino al sangue nel combattimento, nella guerra contro il peccato. Dobbiamo combattere il nostro peccato. Eh sì, io faccio quello, non dovrei fare quello, non serve nulla. Non si parla del peccato, si confessa il peccato, così si combatte. Allora, quello che voglio fare è semplicemente incoraggiarci a pensare di più, specificamente alle promesse di Dio. Alle promesse di Dio, all'opera di Dio, all'amore di Dio, alla potenza di Dio, alla saggezza di Dio, alla cura di Dio. Allora, oggi voglio raccontare alcune promesse di Dio, ma come dico, vale ben poco solo fare quello, piuttosto voglio stimolarvi a confessare il peccato di scegliere di pensare ai problemi e poi di prendere l'abitudine, proprio l'abitudine, ci vuole impegno per prendere un'abitudine, ma che frutti belli ci sono, l'abitudine di pensare e focalizzare e meditare molto di più a Dio e alle sue promesse. La vita cristiana non è conoscere le dottrine, è piuttosto di scegliere di pensare a Dio tutto il giorno. Il mio scopo quindi non è di insegnarvi qualche novità, ma di stimolarvi ad avere più l'abitudine di meditare sulle promesse di Dio. E con quello vorrei considerare qualche promessa di Dio. Qualche, ce ne sono tantissime, sono preziose. È quasi mettere la mano dentro un grande secchio e tirare su, ecco uno, ecco un altro, e avrei potuto scegliere 100 altri e tutti sarebbero stati utili. Quindi questi sono proprio scelti dal secchio delle tantissime promesse di Dio. Vorrei iniziare con una promessa preziosa che conosciamo molto bene. Dio ci cura. anche quando noi dormiamo. Dio ci cura, sta gestendo tutto per il vero bene, anche mentre noi dormiamo tranquilli sapendo che Lui ci cura. Questo brano che conosciamo tutti, immagino Salmo 127, versetto 1 e 2. Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro. Egli, perché egli dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Conosciamo che se l'uomo cerca di fare per conto suo, sarà duro e non avrà mai i veri risultati. Sappiamo questo, ma quante volte dimentichiamo quello che sappiamo? Sì, lo sappiamo intellettualmente, ma poi in mezzo alle prove stiamo leggendo, oh Signore è duro, oh Signore è duro. Cosa sto pensando quando ho questo sulla mente? Oh Signore è duro questa prova. Sto pensando alla prova, alla mia debolezza, ma sto escludendo Dio. Quello non è una preghiera, oh Signore aiutami, è duro. Quello non è una preghiera, quello è un lamento in forma di preghiera. Pensate, quello è un lamento in forma di preghiera, perché nella preghiera bisogna accompagnare ogni supplica con ringraziamenti. Dove sono i miei ringraziamenti? Oh Signore, aiutami, è tanto duro, è tanto duro. Dove sono i miei ringraziamenti? Sono esclusi perché non sto pregando, mi sto lamentando a Dio. Completamente dimenticando a chi sto pregando. Signore, ti lodo che tu sei Dio. Tu sei sovrano su questa situazione. Tu sei sovrano su quella persona che mi fa del male. Tu sei sovrano sulla mia debolezza. Tu sei sovrano su ogni circostanza. Quindi a te mi rivolgo. E tu hai dato Gesù Cristo perché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Perciò vengo a te liberalmente. A te che sei sovrano, a te che mi ami, vengo a te e ti presento i miei problemi, grato che tu mi ami e grato che tu sei sovrano sui miei problemi e grato che tu mi stai curando. Quello è pregare. Quello è pregare. Allora, vi faccio la domanda, quando hai problemi, state pregando? O state lamentandovi a Dio? State ricordando la grandezza di Dio, la potenza di Dio, la sovranità di Dio, l'amore di Dio, la cura di Dio? O state guardando solo alla grandezza dei problemi e sperando che quel Dio lontano forse, non so hai, ma forse ti aiuterà? Non sei mica sicuro perché non ti ha aiutato, sembra, a te tanto ultimamente. O che possiamo pregare veramente, portando ogni peso a Dio, perché Egli ha cura di noi. Se noi guardiamo ai problemi e alle nostre capacità, che sono poche, avremo una vita affaticata, travagliata. Non basterà mai le nostre forze di edificare, di svegliare tutto. Quanto è diverso quando guardiamo a Dio. Signore, io sono perdonato in Cristo, quindi io sono un tuo diletto. E perciò mentre io dormo, tu mi curi. Dice, è vano per voi di alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare chi cerca di risolvere da solo e mangiare il pane di duro lavoro. Perché Egli, Dio, dà lo stesso ai suoi diletti nel sonno. Se siamo figli di Dio, possiamo dormire tranquilli. Signore, io non so cosa farai, non vedo nessuno spiraglio di luce in questo problema, ma so per fede che tu sei all'opera, io dormo tranquillo e scoprirò man mano che mi rivelerai quello che stai facendo. Ma lascio questo problema a te. Non risolverà nulla per me di stare sulla notte pensando. Lascio a te, Signore, Io non posso risolvere questo. Lascio a te, io dormo. Buonanotte. Buonanotte. E grazie che mentre io dormo tu no. Io ti chiedo, come stai affrontando gli impegni e le difficoltà della tua vita? Non basta sapere intellettualmente che Dio ti cura. Dobbiamo vivere questa realtà riposandoci veramente in Dio giorno per giorno. Che cosa cambia nella tua vita? Quando tu vivi ricordando, ma tutto il giorno, ricordando e pensando al fatto che Dio è potentemente e attivamente e saggiamente e amorevolmente all'opera nella tua vita. Che cosa cambia quando tu vivi tenendo quello in mente? Che cosa cambia? Se anziché focalizzare su quanto sono grandi le difficoltà, tu focalizzi su quanto è grande la potenza e l'amore e la saggezza di Dio. Ti dico io quello che cambia. Ti dico io. Se tu vivi così, focalizzando veramente sull'amore di Dio e la potenza di Dio e la saggezza di Dio, la tua vita sarà trasformata. Primo Pietro 3,15. Siate sempre pronti a dare una spiegazione a quelli che chiedono della vostra della speranza in voi. Se tu vivi pensando a Dio, la gente chiederà, ma come riesci a stare così bene? Tu hai dei problemi. Perché tu avrai pace. Avrai pace. Vorresti la pace. Vorresti la pace in mezzo alle prove, ma la vera pace. Non una bella giornata dove non hai pesi oggi, no, la pace che supera ogni conoscenza. Vorresti quella pace? Non avrai la pace se tu non confessi il peccato di aver scelto di pensare più ai problemi che a Dio. Ma se tu confessi e cominci a pensare a Dio, tu conoscerai una pace meravigliosa. Grazie a Dio. E sarai luce. E avrai la gioia di Cristo. Quindi vi invito, se avete Cristo come Signore e Salvatore, di ricordarvi giorno per giorno che l'Eterno Dio Onnipotente è all'opera nelle vostre vite e vi cura perfettamente. E non solo di ricordarlo, ma di ringraziarlo per questo. Allora, vorrei menzionare alcune altre promesse, ma prima faccio una parentesi importante. Come possiamo, in senso pratico, aggrapparci alle promesse di Dio? Cioè, ho detto che bisogna farlo, ma in pratico come possiamo farlo? Cosa mi serve per poter aggrapparmi alle promesse di Dio? Ah, oggi il pastore ha detto che serve aggrapparci alle promesse di Dio e focalizzarci. E sono d'accordo, ma come lo faccio? Non è la mia abitudine. Anzi, la mia abitudine è di focalizzare sui problemi e le faccende. Come posso imparare a focalizzare sulle promesse di Dio? Allora, vi do tre passi. Tutti e tre sono necessari. Uno, è di tenere bene in mente le promesse di Dio. Quindi, li scrivo giù. Ogni giorno leggo delle promesse di Dio. Più volte ne parlo ai pastori se sono in casa con altri credenti, se no parlo fra me. Ogni giorno io prendo l'appuntamento di leggere e meditare su varie promesse di Dio. Non è una questione di ore, è una questione di minuti, ma lo faccio. Ma non basta. Non basta. C'è un altro passo fondamentale e senza questo passo potrei fare a meno a leggere le promesse di Dio. E qual è questo passo? Io devo ringraziare Dio profondamente e specificamente per le verità nella promessa che ho letto oggi. Leggere una promessa non la rende mia. finché non ho iniziato a ringraziare Dio per quella promessa. Allora diventano veri per me. Allora diventano potenti nella mia vita. Allora troverò consolazione e gioia e pace nelle promesse di Dio. Esempio. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Allora, Signore, io ti ringrazio che tu sei con me in questo momento. Non vedo minimamente quello che stai facendo, ma io ti ringrazio che tu sei con me. Io non vedo perché tu vuoi che io mi fido. E io so che tu sei con me perché lo dici tu. E io ti ringrazio che tu sei con me. Precisamente io fra mezz'ora ho quell'incontro e tu sai che ho timore. Ma io ti ringrazio che tu sarai con me in quell'incontro. Signore, io ho quella situazione ed è difficilissimo, non mi sento a livello, ma io so che tu sei con me perché lo dici tu. Grazie, grazie, grazie che tu sei con me. Questo sarebbe un esempio di ringraziare Dio per una promessa. Non devo solo dire grazie che tu sei con me, amen, vale quasi niente. Devo specificamente applicare quella promessa alla mia situazione e ringraziare Dio specificamente per quella promessa. Poi c'è un terzo passo che serve. Un terzo passo che serve. E qual è? Io devo parlare con altri credenti delle promesse di Dio. Non vieni al culto per solo stare lì seduto, zitto. Vieni al culto per parlare. Usare i pasti con altri credenti per parlare. Usare il telefono per parlare. Non per lamentarti, non per parlare dei tuoi problemi, ma per elencare le promesse di Dio. Sai una promessa che mi ha incoraggiato in questi giorni? Voglio leggetelo e raccontarti quello che ho visto e quello che ho per cui ho ringraziato Dio. Fai questo, perché ti assicuro che anche gli altri hanno bisogno delle promesse di Dio che servono a te. E quanto tempo sprechiamo parlando di tutt'altro che le cose che possono fortificare la nostra fede. Questi, cari, sono semplicemente buone abitudini che ci servono. Ci servono. Se tu studi l'alimentazione del corpo, tu sai che il corpo ha bisogno di certe sostanze. Allora, una buona abitudine, ci serve più verdura nella dieta, che solitamente è il caso. Ok, prendiamo l'abitudine. Non è che lo faccio quella volta, prendo l'abitudine di aumentare la quantità, la varietà di verdura. Quindi un'abitudine. Quindi sto mangiando bene tutti i giorni perché ho preso un'abitudine. Abbiamo bisogno dell'abitudine di pensare alle promesse di Dio. Ringraziare specificamente per le promesse di Dio e parlare gli uni con gli altri delle promesse di Dio. Questo servirà moltissimo per fortificare la nostra fede. Per quanto una persona può invecchiare, il cammino della vita è sempre un cammino nuovo. Pensate a questo. Pensate a questo. Chi ha un figlio e poi nasce un secondo figlio, ma io ho già un figlio, ma non ho mai avuto due figli. Non ho mai avuto due figli, non ho mai affrontato, e poi quel secondo figlio non è come il primo figlio, ogni figlio è diverso. Non hai mai passato quello. Nuove situazioni. Qualunque situazione che tu hai passato è sempre nuovo. E Dio fa questo, perché sennò cominceremo a fidarci di noi stessi. Quindi è normale che la tua situazione è nuova per te. Questa è la mano di Dio perché vuole che viviamo per fede. Però essendo una strada nuova che non ho mai percorso, giusto? Non ho mai fatto questa strada, ho bisogno di guida. Perché senza guida io sbaglierò. Perché io non so dove la strada girerà, ma sembra quello giusto, ma non vedo dove va, forse quello lì è quella giusta. Non lo so, Signore. E poi sembra la scelta giusta, ma non so tutto. E potrei facilmente sbagliare. E se sbaglio, Signore, sarà un vero problema. Non appoggiarti sul tuo, Proverbi 3:6, non appoggiarti sul tuo intendimento. Ho bisogno di guida. Solamente così, con una buona guida, possiamo evitare i pericoli che ci sono sul sentiero della vita. Grazie a Dio. Dio stesso si impegna a guidarci. Vi leggo una meravigliosa promessa. Salmo 48, 14. Stupendo. Questa promessa ci conferma che Dio sarà la nostra guida. Salmo 48, 14. Poiché questo Dio è il nostro Dio in eterno, sempre. Egli sarà la nostra guida fino alla morte. Dio è la guida perfetta. Egli non sbaglia mai. Egli conosce perfettamente la via. E c'è la meravigliosa verità in questo brano. Non solo che conosce la via, e non solo che ci guida qualche volta, ma Egli resterà con noi per tutta la vita. In ogni decisione, se ascoltiamo la Sua voce, Dio ci guiderà fino alla morte. Fino alla morte. Non ti lascerà mai solo da dover decidere da solo. La sua cura non è solo perfetta, e lo è, grazie a Dio, è duratura, è costante. Ci guiderà finché non arriviamo nella sua presenza, e lì non ci servirà più guida, perché saremo arrivati. Non esiste una guida migliore, Dio è infallibile, possiamo affidarci totalmente alla sua guida, camminando al sicuro. Per avere pace in questo cammino, dobbiamo prendere tempo, spesso, tutti i giorni, per ringraziare Dio per la promessa e la realtà che ci guida. Solo così avremo la pace. Io vi faccio una domanda. Hai ringraziato Dio per la sua guida negli ultimi giorni? Hai ringraziato Dio per la sua guida negli ultimi giorni? È stata una parte reale delle tue preghiere? Signore, grazie che sei con me e non solo, ma mi stai guidando. Oh, Signore, grazie in questo cammino mi stai guidando. Stai ringraziando Dio? Certamente è fondamentale che noi seguiamo la guida di Dio. Cioè, noi possiamo avere la guida e non ascoltare la guida. E noi facciamo quello spesso. Dobbiamo sottometterci a Dio in ogni campo della vita e non dare spazio alla carne. E quindi seguiamo la legge di Dio, i comandamenti, gli insegnamenti per camminare al sicuro. Infatti, è importante capire in che modo Dio ci guida. Vorrei fare un'altra parentesi qui. Com'è che Dio ci guida? Dio ci guiderà fino alla morte. Bene, ma come ci guida? Allora, Dio non ci guida in modo mistico. Non ci guida con una voce che parla alla nostra mente. Non ci guida tramite sogni. Dio ci guida per mezzo della sua parola. Dio ci guida per mezzo della sua parola. Dio usa le verità della Bibbia per guidarci. Allora, a volte lo Spirito Santo ci guida mentre leggiamo la Bibbia. Oh wow, Signore, questo è quello che mi serve oggi. Oppure quello che ho letto un mese fa che mi rimane in testa. Adesso, Signore, questa situazione, quello che ho letto un mese fa, si applica. Grazie per la tua guida. Adesso so come comportarmi. Ok. A volte lo Spirito Santo ci guida tramite altri credenti che sono ripieni della parola di Dio. La parola di Cristo dimora in voi, abita in voi copiosamente, parlandovi, istruendovi. Quindi, non solo che altri ci dicono il loro parere, che non sono ripieni di spirito, quello non è la guida di Dio, ma quando gli altri sono pieni della parola e ci danno consigli, quelli possono essere Dio, la sua parola che ci sta guidando. Può essere un insegnamento dalla Chiesa o da un libro. E leggendo dico, oh Signore, adesso questo è chiaro, adesso capisco la tua volontà, grazie per la tua guida. Ma l'origine di tutto questo è la parola di Dio. La parola di Dio. Allora, attenzione, a volte possiamo credere che, ah, ma c'è una porta aperta, vuol dire che è da Dio. Non sempre. A volte una porta aperta è una prova se vogliamo restare fedeli, non prendendo quella porta. Il fatto che tu abbia una porta aperta non vuol dire che è da Dio. Perché a volte Dio ci dà una porta spalancata che non è da prendere e per metterci alla prova se saremo fedeli a quello che è la sua guida. Perché quella porta va contro dei principi. E nello stesso modo una porta chiusa, non è da Dio, la porta è chiusa. Non è detto. Potrebbe essere che Dio vuole che perseveriamo nella preghiera. Quindi, in fin dei conti, il modo di capire la guida di Dio sono le verità che Dio ci dà nella parola. Questo è come conosciamo e seguiamo la guida di Dio. Allora, tristemente, tanti credenti non seguono la guida di Dio perché non riconoscono la guida di Dio, perché non conoscono bene la parola. E quando devono prendere decisioni, anziché rivolgersi alla parola, stanno lì valutando per conto loro, chiedendo consigli a tanti, indipendentemente se questi tanti conoscono la Bibbia, tutt'altro che rivolgersi a conoscere quello che dice Dio nella parola. Certo, dobbiamo valutare, può essere utile chiedere consigli, ma da chi? E quindi vogliamo dire, no Signore, ho bisogno di capire quello che tu mi dici, che tu mi guidi in tutto. Allora, attengo io dalla parola, cerco buoni consigli, cerco insegnamenti, voglio capire. La cosa da ricordare è che Dio ci guida tramite la sua parola. E quindi vogliamo crescere nella conoscenza della parola e poi pregare per saggezza di come applicare i principi di Dio ogni giorno. Noi siamo nella stagione delle vacanze, nell'estate. Allora, la Bibbia insegna non mancate le radunanze. Allora io valuto, ah Signore, io potrei fare così o così con la vacanza. Quello mi farebbe mancare un mercoledì, una domenica. No, tuo principio è chiaro, ho la guida. Non devo stare lì e fare tanti calcoli io. Può darsi, posso andare in un'altra città ed essere parte di un'altra chiesa, però i principi mi guidano. Non devo valutare mille cose caso per caso, no? Ho un'opportunità di quella macchina, che buona macchina, ma è a rate. La Bibbia dice di non avere debiti. Allora, non devo valutare quella macchina. Non devo guardare quelle macchine che richiedono un prestito. Il principio di Dio è chiaro. Ma io ho pochi soldi. Va bene, devo comprare una macchina con pochi soldi. Dio dice di non avere i debiti. Chiaro. Dio ci dà i suoi principi. E quindi dobbiamo conoscere la parola per vivere secondo la preziosa, meravigliosa guida di Dio che ci guida sempre sulla via giusta. E grazie a Dio che promette di guidarci fino alla morte. Io voglio saltare a pagina 9 una promessa preziosa che troviamo in Salmo 34, che è preziosa soprattutto quando consideriamo le difficoltà e pericoli che ci sono nella vita. La vita è piena di grandi difficoltà e anche pericoli, pericoli fisici, pericoli spirituali. Ci sono pericoli spirituali che sono i peggiori. Di natura siamo propensi a cadere. Satana è sempre all'opera, cercando modi di tentarci, e possiamo cadere in modi di avere grandi danni per noi e per quelli intorno a noi. Ci sono pericoli da tutte le parti. Allora, una promessa meravigliosa è quello che troviamo in Salmo 34. Che grande consolazione questa promessa. Vi leggo Salmo 34, versetto 7. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. L'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Noi non vediamo gli angeli di Dio, ma loro vedono noi, e basta questo. Ma quando la Bibbia parla dell'angelo dell'Eterno, è Dio stesso. L'angelo dell'Eterno è un termine nell'Antico Testamento che è Dio. Quando è apparso, l'angelo dell'Eterno era Dio. La maggioranza degli studiosi credono che sia Cristo preincarnato, perché Padre è solo Spirito. Quindi, questo versetto sta dichiarando che Dio stesso si accampa attorno a quelli che lo temono. Dio stesso li libera. Voglio considerare questa verità, questa promessa. Dio non solo passa ogni tanto per controllarci. Mi ricordo, dormivamo una volta in un appartamento sopra il magazzino di un amico nostro. Allora, ogni 2 o 3 ore passava uno di questi guardie, servizio notturno che passavano. E mettevano un foglietto, ma ogni 2, 3, 4 ore. Ho detto, ma tanto facile, i ladri stanno lì nascosti. Ok, è passato, abbiamo 3 ore. Cioè, che bene fa? In 3 ore puoi fare tutti i danni che vuoi e tu sei già lontano, lo fai in un'ora, hai 2 ore di allontanarti prima che lui torna. Non serve ben molto quel tipo di guardia. Dio non solo passa. Come sta andando? Adesso vado contro gli altri. No. Grazie a Dio, dichiara. L'Eterno, l'angelo dell'Eterno, Dio stesso, si accampa attorno a quelli che lo temono, si accampa, si dimora, si stabilisce lì, proprio intorno a noi, per fare la guardia. Giorno e notte, sempre con noi. Tu non devi mai credere di essere solo in mezzo a una difficoltà. Oh, signori, mi sento tanto solo. Allora ti senti, ma non è la verità. Non è la verità. Non devi mai pregare ad un Dio lontano, perché non è lontano. Tu sei un figlio di Dio. Se tu sei un figlio di Dio, Dio è con te. Si accampa intorno a coloro che lo temono. È una descrizione di veri figli di Dio. È sempre presente con loro, conosce esattamente ogni tua situazione. Scusami, quando tu preghi, quanto spesso tu aggiungi quello? Signore, grazie che tu sai a dettaglio ogni cosa che sto affrontando, tu sai meglio di me. Tu ti ricordi di dire anche quello a Dio? È buono dire quello a Dio perché è la verità. E Dio ha sempre la cura giusta. Poi dice non solo che lui si accampa intorno a quelli che lo temono, ma che Dio libera coloro che lo temono. Certamente ci sono pericoli, ci sono difficoltà, fanno parte di questo cammino. Ma Dio libera da ogni prova coloro che lo temono. Attenzione, attenzione. Liberare dalla prova non vuol dire che non ci saranno prove. Le prove ci sono, ma il nostro grande Dio ci libera dalle prove. Non ci libera sempre quando avremo voluto noi. Noi vorremmo che ci liberasse subito. No, no, grazie a Dio. Lui sa quello che sta facendo. Non ci libera sempre nel modo che avremmo voluto. Perché il piano di Dio per noi non è di darci una vita facile. Il piano di Dio per noi è di completare la sua opera in noi per prepararci di stare con Lui nell'eternità. E Dio si serve delle prove. Le nostre prove sono strumenti che Dio usa per raffinare la nostra fede, per completare la sua opera, affinché siamo perfetti e completi. E quindi le prove, le difficoltà fanno parte dell'amore di Dio che sta operando in noi. Però Dio ci libera da ogni prova, ci dà la forza, la possibilità di uscire dalla prova al momento giusto. Io lodo Dio, ringrazio Dio per questa meravigliosa promessa. E voglio ricordare questa promessa e voglio che tu ricordiate, che ognuno ricordi questa promessa ogni volta che ci troviamo in mezzo a una prova, una difficoltà. Signore, tu sei con me, ti accampi intorno a me e mi libererai al momento giusto e mi sosterrai nel frattempo. Grazie. Se tu sei come me, a volte ti trovi in mezzo a una prova e non pensi tanto a Dio. Pensi alla prova. A te sembra che non ci sia via di uscita. Tu vedi i problemi, sembrano una montagna e ti scoraggi. Questo è perché stai guardando alla prova e non alle promesse di Dio. In base a quello che vedi, sembra che non ci sia via di uscita. Ciò che serve è di non fissare gli occhi sulla prova, sulle difficoltà, ma piuttosto di guardare di nuovo a Dio. Hai bisogno di ricordare, ma veramente ricordare le promesse di Dio. Hai bisogno di ricordare la fedeltà di Dio, la potenza di Dio, l'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Se tu sei un figlio di Dio, se tu temi l'Eterno, allora l'Eterno, l'angelo di Dio, l'angelo dell'Eterno ti libererà da ogni prova, è una promessa. Leggo chiudendo con quel versetto: l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Prego che ricorderemo questa promessa. La vita è piena di difficoltà, è piena di problemi più grandi di noi, e perciò abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, e per questo abbiamo bisogno di pregare. E perciò è un immenso incoraggiamento sapere che volta dopo volta Dio non solo accetta le nostre preghiere, ma ci esorta a pregare, ci perfino ci comanda a pregare ed è pronto ad ascoltarci. Geremia 33,3, una promessa meravigliosa. Geremia 33,3, invocami ed io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi ed impenetrabili che tu non conosci. Dio ci comanda ad invocarlo, a pregare. Tante persone non capiscono la potenza della vera preghiera. La preghiera non è solo: oh Signore, ti prego, aiutami, aiuti. Non è quello la preghiera. Come dicevo, quello è un bel lamento. La preghiera: Signore, tu che sei nei cieli, tu che sei sovrano su tutto, tu che sei in controllo della mia situazione, aiutami. Ma io vengo a te perché ho Cristo. Io vengo a te perché tu mi ami in Cristo. La preghiera è potente perché Dio ascolta i suoi figli. Essendo perfetto nella sapienza, Dio non risponde sempre come chiediamo, perché spesso chiediamo in modo sbagliato, non sappiamo la cosa migliore. Dio piuttosto risponde nel modo migliore, al momento migliore. Dio ascolta e risponde ad ogni preghiera dei suoi figli. Risponde sempre nel modo perfetto. Quando a te sembra che il cielo è fatto di ferro e che le preghiere non entrano, ho pregato e Dio non mi ha risposto, a te sembra che non stia ascoltando. Ricordati, Dio promette di ascoltarti e Dio mantiene la sua parola. Solo che la risposta non è sempre immediata, perché a volte lui sa non è la risposta giusta. A te serve più fede e non risponde subito. A te serve la risposta che tu non volevi. Lui sa cosa ti serve. Quindi, quando a te sembra che Dio non ti stia ascoltando, non porre la tua fede in quello che tu vedi. Io non vedo risposte. Allora, tu basi quello che credi su quello che vedi tu, o basi quello che credi in base a quello che Dio dichiara? Invocami ed io ti risponderò. Dobbiamo scegliere, mi fido di quello che io riesco a vedere o mi fido di quello che Dio dichiara. E posso suggerire una cosa? Quando tu arrivi al punto di dubitare la parola di Dio, non mi sta ascoltando, confessa quel peccato. Padre, ieri io non ti stavo guardando e ho peccato contro di te perché ho dubitato quello che tu dichiari. Perdonami. Perdonami, io ti ringrazio che tu mi stai ascoltando e mi risponderai. In Efesini 3 l'Apostolo Paolo sta pregando che noi conosceremo l'amore di Dio per noi in Cristo che sorpassa la conoscenza e conclude la sua preghiera dicendo, Efesini 3:20, ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smiseratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Dio può fare smiseratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. E perciò Dio dice in Geremia 33, ti annunzierò cose grandi ed impenetrabili che tu non conosci. Noi chiediamo spesso in realtà piccole cose. Chiediamo una soluzione per questo problema e Dio fa un'opera eterna, anziché quel piccolo risposta che volevamo noi. Oh Signore, ti prego, sto per perdere il lavoro, agisce, cambio il cuore del mio capo. E io vado al lavoro, tu sei licenziato. Ma perché non mi hai risposto? Come? Ti ha risposto. Ti sta portando in un altro posto dove completerà la sua opera in te. Tu volevi tenere quel lavoro, lui ha un altro lavoro per te, dove tu crescerai più spiritualmente. Ha risposto, tu non sapevi la cosa giusta, lui sapeva la cosa giusta, una cosa molto più grande di quella che tu immaginavi. Quindi confidiamo in Dio, invochiamo il Signore sapendo che Egli risponderà. Ci sarebbero tante altre promesse di Dio, tante altre promesse di Dio. Concludo qua. E lo scopo non è tanto di insegnarci promesse di Dio. Lì serve anni di predicazioni. Mio scopo è di incoraggiarci a scegliere. Scegliere. Di smettere di focalizzare i suoi problemi e confessare quel peccato, è un peccato da confessare, e scegliere di focalizzare su Dio e sulle sue promesse. E per fare quello dobbiamo, tre passi, tenere in mente le promesse di Dio, ringraziare Dio specificamente per le promesse di Dio e parlare con altri delle promesse di Dio, con altre persone. Non basta ringraziare, grazie per le tue promesse, grazie che sei con me. No, voglio ringraziare specificamente, come vi ho spiegato prima. Quindi, tenere in mente, meditandoci, leggendo, ripetendo, ringraziare specificamente e parlare con altri. E così possiamo focalizzare sulle promesse di Dio. E vi dico, quando noi focalizziamo sulle promesse di Dio, anziché sui problemi, la gente ci chiamerà della speranza che abbiamo. Le persone chiederanno cosa hai che tu hai quella pace. E saremo veramente luce. Preghiamo. O Padre nostro, Tu che sei nei cieli. Certo abbiamo problemi, Signore, la vita è fatta di problemi. Lo dici tu. Ma tu ci guidi. E tu ci guiderai finché non moriremo e non avremo più bisogno della tua guida perché saremo con te. Ed io ti ringrazio che ci guidi. Ci guidi tramite la tua parola. Ci guidi per ogni decisione, ogni situazione, ogni circostanza. Oh Padre, grazie che non dobbiamo camminare per testa nostra, non dobbiamo indovinare, non dobbiamo appoggiarci al nostro intendimento che così spesso è sbagliato. Grazie che ci guidi. Ti ringrazio che tu ti accampi intorno a coloro che ti temono. Tu non so, vieni ogni tanto, tu ti accampi intorno a noi per curarci giorno e notte perfettamente. E ci liberi. Oh Padre, grazie per questa realtà. E ti ringrazio che tu ci inviti, ci comandi ad invocarti, promettendoci che tu risponderai. E grazie che non ci rispondi sempre come chiediamo o quando vogliamo, ma tu ci rispondi nel modo perfetto e al momento giusto. Ti ringrazio per questo. E ti prego di aiutarci a cambiare abitudini, a confessare il nostro peccato, di scegliere di pensare ai problemi affinché possiamo camminare veramente pensando a te e alle tue promesse per noi. Grazie che ci sono. Ti ringraziamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, in cui c'è il sì e l'amen di ogni promessa tua per noi. Allora, nel nome di Gesù Cristo. Amen.